Israele pronto a rispondere all'Iran, ma quando e dove? Domani i funerali di Nasrallah. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
التصعيد الأخير في الأيام الماضية في لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity.
Iran's missile strike were a necessary and proportionate response to Israeli continued terrorist aggressive acts over the past two months.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi ho per voi due domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche voi pensate che nessun luogo sia lontano? Se rispondete sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console c'è Valeria Bernardi. E poi ci siete voi, grazie al 349-238-6666, domande, commenti, SMS e WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo che quasi quotidianamente, diciamo settimanalmente oramai, va, aggiorniamo la nostra playlist che trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallare Lontano, e quest'oggi arriviamo a 252 brani. Viva! Senza raccogliere le provocazioni di Valeria Bernardi, vi annuncio che manca una manciata di secondi. Alle 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 17.09 in Libano, dove domani, in un luogo, in un orario non specificati, avrà luogo la sepoltura di Hassan Nasrallah. Giorni il vertice di Hezbollah è stato sostanzialmente decapitato dalle forze israeliane ed è notizia di oggi, anche se i fatti risalgono a 3 mesi fa, che anche buona parte dei vertici di Hamas nella striscia di Gaza sono stati decapitati. In particolare, in un raid di appunto 3 mesi fa, l'IDF, lo ha annunciato oggi, avrebbe ucciso anche Rawi Mushtaha, capo del governo di Hamas, ma anche a capo di tutti i meccanismi di finanziamento, anche del braccio armato di Hamas. Con lui anche 2 alti funzionari. E poi l'abbiamo raccontato nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano, prima l'esplosione dei pager, poi altri raid hanno sostanzialmente decapitato tutta la leadership di Hezbollah nel paese dei cedri. Che cosa significa questo? Quanto è efficace nel medio e lungo periodo decapitare organizzazioni terroristiche, formazioni belligeranti? Certo, nel caso di Hezbollah è un creatura, un attore che è parecchio ibrido, lo ricordiamo ancora una volta, è bollato come organizzazione terroristica dalla maggior parte della comunità internazionale, siede però in Parlamento e quindi anche un partito della politica libanese. Ha però una sua milizia che è più forte dell'esercito regolare libanese, ha delle intere aree del paese dei cedri che controlla totalmente, ha una sua sezione di intelligence, ha una parte di Hezbollah che è dedita al narcotraffico. Insomma, etichettarlo semplicemente come organizzazione terroristica è riduttivo, è qualcosa di più. Ma detto ciò, la domanda resta, è una domanda, attenzione, che non è puramente speculazione accademica. C'è una fiorente letteratura, e avremo 2 ospiti che ci spiegheranno anche questo, su quanto sia efficace, per esempio nella lotta al narcotraffico, eliminare il boss dei boss. Cioè, se tu fai fuori il capo del più grande cartello di narcotraffico messicano, sei sicuro di aver risolto il problema? Come spesso succede qui nel suo luogo lontano, saranno più i punti di domanda che i punti fermi, perché c'è per esempio un mistero su una presunta accettazione di cessate il fuoco da parte di Nasrallah, e questo poco prima della sua uccisione. A rivelarlo è stato il ministro degli esteri libanese, che in un'intervista ha parlato alla CNN e ha detto che il presidente del Parlamento libanese, Nabib Berri, si era consultato con Hezbollah e aveva ottenuto il suo consenso a un cessate il fuoco. La notizia era stata poi trasmessa agli Stati Uniti e alla Francia. Punti di domanda, quindi punti fermi come sempre. Tra i nostri punti fermi c'è quello di prima di iniziare, raccontarvi altre notizie. Prima delle quali ci porta nel Regno Unito, o meglio a Bruxelles, però l'attore è il primo ministro britannico Keir Starmer, che ha incontrato ieri in Belgio la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tra i temi discussi, un nuovo programma per la mobilità giovanile tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Sapete che dopo Brexit il Regno Unito ha sofferto e parecchio di una vera e propria fuga di cervelli e anche di manovalanza per le difficoltà nel permanere, nello stare nel Regno Unito e anche per ottenere i vari permessi. Prima di partire per il Belgio, Starmer ha dichiarato di essere determinato a lasciarci alle spalle gli anni della Brexit e a stabilire un rapporto più pragmatico e maturo con l'Unione Europea. Alcuni però, anche all'interno del suo stesso partito, quello laburista, considerano questo riavvicinamento un tradimento della Brexit. La ministra degli Interni ritiene che un piano del genere non sarebbe compatibile con gli impegni volti a ridurre l'immigrazione. Ricordiamo che nel 2025 Regno Unito e Unione Europea terranno il primo vertice bilaterale come parte dei colloqui post-Brexit, giusto per poi avere un quadro un pochino più chiaro della situazione. Ricordiamo la gravissima carenza di manodopera a tutti i livelli che il Regno Unito ha avuto dopo la Brexit. Pensate a tutti gli autisti dei camion, per esempio, quello era un problema gigantesco, molto spesso erano uomini e lavoratori dell'Est Europa. Pensate per esempio a tutta la classe infermieristica o addirittura la classe medica, salvo poi non ricordare come tante università britanniche, che erano oggetto del desiderio per i nostri studenti, per i programmi Erasmus, sono sostanzialmente evaporate, tanto che per esempio l'Olanda da questo punto di vista sta diventando una meta molto molto ambita per gli studenti anche italiani che vogliono fare un'esperienza all'estero. Mentre Radio 24 festeggia con tanti sorrisi i suoi 25 anni, c'è qualcuno che ricorda 11 anni di storia con tante lacrime. Sto parlando dell'11° anniversario dei due naufragi dell'ottobre del 2013. Ancora una volta il dossier immigrazione. A Lampedusa ci sono una serie di commemorazioni, di manifestazioni, di iniziative rivolte agli studenti e non soltanto. Particolarmente toccanti le testimonianze di soprattutto eritrei, dei sopravvissuti di quei tremendi naufragi. In quel naufragio persero la vita 368 migranti, tanto che da quella data ogni anno si celebra la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza. I numeri, ahi noi, sono spietati. Nelle acque del Mediterraneo, una delle rotte dell'immigrazione più pericolose al mondo, dal 1990 circa hanno perso la vita oltre 66.000 persone, 30.000 negli ultimi 10 anni, ma purtroppo, come sapete, l'entità di un fenomeno la si valuta, la si sostanzia anche dal punto di vista quantitativo quando la si osserva meglio. Quindi probabilmente è una stima che va assolutamente per difetto, senza contare tutti gli altri decessi nella rotta del Sahara. Un giudice federale, vi porto così negli Stati Uniti, ha reso pubbliche nuove prove sui tentativi dell'ex presidente Donald Trump di sovvertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Nell'atto sono esposte le argomentazioni dei pubblici ministeri sul motivo per cui il caso dovrebbe andare avanti, nonostante, lo ricorderete, l'ultima sentenza della Corte Suprema che dice: fermi tutti, c'è l'immunità presidenziale. A proposito di rotte dell'immigrazione, è molto pericolosa anche quella che ha a che fare con l'America Latina nel suo lungo percorso verso il Nord America. E vi porto in Messico, dove il Ministero della Difesa ha reso noto che due soldati messicani hanno aperto il fuoco contro un veicolo che trasportava 33 migranti, uccidendone 6 e ferendone una decina. L'incidente è avvenuto martedì sera nello stato meridionale del Chiapas, siamo vicino al confine con il Guatemala. Quella zona, come vi dicevo, è attraversata da parecchie rotte migratorie e spesso i migranti entrano clandestinamente in Messico all'interno appunto dei veicoli, contando su che cosa? Sul fatto che è molto difficile controllare ogni singolo veicolo, soprattutto in quei valichi di frontiera dove se li controllassi tutti bloccheresti sostanzialmente qualsiasi commercio, qualsiasi osmosi, e quindi vengono fatti controlli a campione. I due soldati sono stati rimossi dall'incarico, è stata aperta un'inchiesta, staremo a vedere. L'incidente avviene lo stesso giorno in cui Claudia Sheinbaum ha assunto l'incarico di nuova presidente del Messico. La promessa che ha fatto è quella di rispettare i diritti umani e evitare la repressione da parte delle forze di sicurezza. Intanto Antonio Italia mi ragguaglia sulle ultimissime che, come spesso accade da mesi a questa parte, si susseguono minuto dopo minuto, e questo è importante perché Sky News, emittente britannica, riferisce che il ministro degli esteri iraniano Araghchi arriverà a Beirut domani per incontrare funzionari libanesi, e questo è evidentemente un segnale parecchio importante. Nel frattempo l'esercito israeliano dice aver colpito il quartier generale dei servizi di informazione di Hezbollah nella regione di Beirut. L'ultimissima: Biden ha detto quest'oggi, si è detto convinto il presidente statunitense, che oggi non succederà nulla in merito a una risposta di Israele all'Iran. Staremo a vedere. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno i prossimi appuntamenti. Qui nel suo luogo lontano cominciamo il nostro racconto, lo facciamo con due voci.
Iran launched the largest ballistic missile attack.
L'Iran ha lanciato il più grande attacco con missili balistici della storia, giustificandolo come vendetta per l'eliminazione di Hassan Nasrallah. Così facendo, hanno rinunciato a qualsiasi negazione di responsabilità e hanno invece rivendicato il pieno sostegno alle azioni di Hezbollah. In pratica, sono responsabili dell'operato di Hezbollah.
Iran's missile strike were a necessity.
L'attacco missilistico dell'Iran è stata una risposta necessaria e proporzionata ai continui atti aggressivi e terroristici di Israele degli ultimi mesi. Ciò include la violazione della sovranità dell'Iran, l'assassinio del leader politico di Hamas a Teheran e, di recente, l'assassinio di Hassan Nasrallah, il leader della resistenza e segretario generale di Hezbollah.
Rispettivamente le voci di Danny Dannon, rappresentante permanente di Israele alle Nazioni Unite, e quello di Amir Sayed Iravani, rappresentante dell'Iran alle Nazioni Unite. Andiamo, come al solito, sul terreno, lo facciamo con la voce di Roberto Mongiorni, inviato del Sole 24 Ore nel nord di Israele. Roberto, ciao, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
A lei il collegamento di ieri, Roberto, complice anche i distinti colpi di artiglieria che ci ha fatto sentire, la situazione sembrava piuttosto calda. Cosa ci puoi dire di quest'oggi? A che livello è il confronto militare tra IDF e Hezbollah?
È un 30 gradi in più, se si dovesse giudicare dall'intensità dei colpi di artiglieria, degli obici. Oggi, sempre qui nei dintorni, nella zona centrale del confine libanese, siamo a 3 chilometri neanche, stanno le retrovie, tirando molti colpi di artiglieria. Come avrete saputo, le truppe israeliane sono ancora dentro. Non c'è ancora quell'invasione coi tanks, coi Merkava, coi carri armati, però sono dentro, si stanno procedendo. Stanno facendo dei combattimenti con piccole unità di incursori. Il problema è che Israele ha capito che se continua a stare dentro rischia di affrontare e subire delle perdite, per cui l'evacuazione di altri 25 villaggi, tra cui anche la città di Namatie, che è piuttosto grande nel sud del Libano, indica che potrebbero esserci dei bombardamenti anche dal cielo piuttosto forti. Questa è una mia supposizione, naturalmente, che non è supportata dai fatti, però diciamo che questa ennesima evacuazione per il terzo giorno di fila non è per nulla un bel segnale.
La voce di Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore dal nord di Israele, quel nord che dall'8 ottobre è stato sotto attacco, ma abbiamo sempre parlato di un attrito limitato tra Hezbollah e l'IDF, pur con un impatto notevole sul nord di Israele. Adesso si è tutto ingigantito, si è tutto allargato, con circa 60.000 sfollati dal lato israeliano, parecchie città come Kiryat Shamona, Metula, che sono sostanzialmente deserte, questo da parecchi mesi, e dalla parte libanese altrettanto, per una fascia probabilmente un pochino più ampia di territorio. Ieri ci sarebbero state le prime vittime anche in seno all'IDF. Che notizie ci sono rispetto al livello e intensità degli scontri? Che tipo di truppe, un po' ce l'hai detto perché parli di comando, di truppe speciali che vengono inviate in queste incursioni all'interno. Dall'altra parte, gli analisti da tempo avvertivano che Hezbollah sono particolarmente preparati, conoscono bene il terreno. Forse, Roberto, hanno anche fatto tesoro, militarmente parlando, dell'altra guerra, quella del 2006.
Hai detto benissimo. Dunque, parlando con alcuni ufficiali dell'ADF, non siamo autorizzati a rilasciare i nomi proprio sul confine, ci è stato detto che l'ADF ha un grande rispetto, si vede anche parlando con i soldati del terreno e dell'esercito di Hezbollah. Lo definiscono un esercito vero rispetto alla Hamas, però con finalità terroristiche. Il terreno, dicono, non è Gaza, che è piatto, ma ovviamente ci sono le colline, ci sono dei fiumiciattoli, ci sono l'ambush, le insidie. Gli Hezbollah hanno avuto qualcosa con 18 anni dal 2006 a oggi per riorganizzarsi, hanno avuto il tempo e il sostegno. L'unità Radwan, che tu Giampaolo sapevi benissimo che sono, le forze speciali libanesi, sono state addestrate direttamente in Iran e poi hanno avuto un addestramento in un teatro di guerra particolarmente complesso e ostile quale quello siriano, per cui sanno come combattere, hanno i tunnel, giocano in casa loro, per cui è un scenario difficile. Volevo solo aggiungere una piccola cosa,
certo.
È ancora da confermare, ma sembra che addirittura il Libanese Army, l'esercito libanese, abbia ingaggiato degli scontri a fuoco poco fa con Israele, non so se avete già diffuso la notizia, e perché c'è stato, sembra, un morto dell'esercito libanese sotto il fuoco israeliano, sono tutte notizie da confermare, sì. E sembra che ci sia stato un confronto diretto. Questo comunque è un segnale preoccupante, probabilmente poi le acque si calmeranno, ma di come i fronti sono così vicini e anche degli errori possono causare poi delle escalation difficili da controllare.
Grazie mille Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore, buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo, alla prossima.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti.
Ha detto bene Roberto Bongiorni, l'avremmo raccontato tra poco. Le agenzie stanno battendo di confronti diretti tra esercito regolare libanese, molto limitati, perché si sarebbe trattato di che cosa? Di un'operazione di evacuazione di feriti da parte di un'unità di paramedici, quindi di soccorritori, supportati dall'esercito regolare libanese in stretto collegamento con i caschi blu e quindi con la missione UNIFIL. Non si sa cos'è accaduto, a un certo punto c'è stato un conflitto a fuoco, un militare libanese sarebbe morto sotto il fuoco israeliano, a quel punto vi sarebbe stata la risposta dell'esercito regolare libanese. Come ha ben detto Roberto Bongiorni, questo elemento è particolarmente preoccupante perché vuol dire introdurre un altro attore in quello che è già un caos notevole. Vi davo conto di sfollati nella parte nord di Israele. Andiamo alla parte libanese. Secondo IDF sono 60 i combattenti di Hezbollah uccisi fino a questo momento. Secondo il governo libanese sono 1.200.000 le persone che stanno lasciando le proprie case in conseguenza dei bombardamenti e delle incursioni di Israele. Teniamo conto che la maggior parte degli sfollati arriva proprio dalla zona antistante, quella dalla quale ci ha parlato il nostro Roberto Bongiorni, quindi il sud del paese dei Cedri. Teniamo anche a mente che il Libano conta 5 milioni e mezzo di abitanti, il che vuol dire che gli sfollati rappresentano sostanzialmente il 20% della popolazione. Se a questo aggiungiamo che il Libano soffriva già di una forte presenza, soffriva, lo dico in senso molto laico, perché sostenere una massa di rifugiati, quelli siriani sto intendendo, per anni è stato uno sforzo notevole, capite bene che dal punto di vista economico, logistico, sanitario il paese è assolutamente sotto stress. Come spesso abbiamo ribadito negli ultimi giorni, questo riacuirsi del conflitto nel vicino Oriente sta mostrando e ci sta sottoponendo degli strani paradossi che mai avremmo creduto di vedere. 100.000 libanesi che vanno in Siria, scappano in Siria. Vi raccontavo prima dei tanti, quasi 1,5 milioni di siriani che erano stati in Libano, molti di questi poi rimandati indietro dal governo libanese con mille polemiche perché c'erano seri problemi di sicurezza, visto che il regime di Bashar al-Assad è ancora ben in sella. Ebbene, a questo punto vi sono 100.000 libanesi che sono scappati in Siria. Allora, stavo buttando l'occhio a quanto dura il prossimo contributo e ce la facciamo. Prima di andare a sentire l'informazione finanziaria, chiedevo lumi anche alla redazione di là, e vi facciamo sentire adesso la voce di Brian Catulis. Avete imparato a conoscerlo sempre meglio negli ultimi mesi qui nel Suo Luogo Lontano, l'ha raggiunto il nostro Antonio Talia, è un esperto di Medio Oriente e anche uno stratega politico democratico, ma oramai si dedica soprattutto a quella che è stata la sua grande passione e poi studi accademici e non soltanto. Lui è Senior Fellow del Middle East Institute che è il più antico think tank di Washington, tutto dedicato al Medio Oriente. Perché lo avete sentito prima? Joe Biden ha detto: non credo che oggi accadrà nulla. Lo stesso Joe Biden, nella giornata di ieri, ha caldamente consigliato il governo israeliano di non colpire siti nucleari iraniani, perché le conseguenze potrebbero essere imprevedibili. Insomma, Biden traccia delle linee rosse. Il problema è che ne ha tracciate tantissime durante la sua amministrazione e spesso sono state disattese, in particolare da questo governo israeliano. Ci saranno vere conseguenze se Netanyahu tira dritto, come ha fatto peraltro negli ultimi mesi, e decide di bombardare l'arsenale, o meglio i siti di arricchimento dell'uranio iraniano? Sentite Brian Katulis.
President Biden's red line to Israel.
La linea rossa tracciata dal presidente Biden a Israele sul probabile attacco contro l'Iran purtroppo si presenta allo stesso modo delle linee rosse che sono state tracciate nella storia recente. Biden ha cercato di tracciare una linea rossa sulle operazioni di Israele a Rafah e Israele non ha davvero prestato attenzione alla questione, l'ha ignorata e non ci sono state conseguenze. La linea rossa più famosa, quella del presidente Barack Obama, quando Biden era vicepresidente, era stata tracciata sulla Siria. Riguardava l'impiego di armi chimiche da parte del regime di Assad. E anche in quel caso non sono state applicate delle misure concrete. In sostanza, quelle a cui stiamo assistendo adesso sono le conseguenze di una strategia di autodeterrenza, di autocontenimento, che gli Stati Uniti stanno applicando al Medio Oriente da oltre un decennio. Si sta presentando il conto dei tentativi di moderazione sia nei confronti degli estremisti a Teheran, che hanno provocato ogni tipo di problema nella regione, sia nei confronti degli estremisti di destra in Israele, che si nutrono di questi problemi della regione in un rapporto quasi simbiotico. Non punterei molto sul fatto che ci saranno grandi conseguenze se Israele dovesse oltrepassare questa linea rossa, perché gli Stati Uniti si sono dimostrati riluttanti a esercitare il loro potere di pressione su Israele. E mi sembra molto più probabile che continuino a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele, anche se Israele lo esercita in modi con cui gli Stati Uniti sono in disaccordo.
L'analista esperto di Medio Oriente Brian Katulis al microfono del nostro Antonio Taglia. Interessante il concetto di autodeterrenza. Piccola pausa alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La guerra in Vicino Oriente, gli scenari futuri, molto difficile capire cosa accadrà, soprattutto per ciò che riguarda la risposta israeliana all'attacco missilistico dell'Iran. Intanto qualche agenzia sta battendo la notizia, tutta da verificare, che Hezbollah avrebbe preso di mira alcune strutture industriali nella zona di Haifa, ma ci torneremo se riusciremo entro le 17. 349-238-6666, fra i vostri messaggi un paio. Il prezzo del petrolio, scrive Buddy, sta volando oggi come non accadeva da tempo, probabilmente sta per accadere qualcosa. Non è il mio campo esattamente, come sapete bene, ma direi che l'indiscrezione per cui Israele potrebbe colpire l'export petrolifero iraniano potrebbe essere il motivo per cui qualcosa sui mercati sta accadendo. Qualcun altro scrive: come mai Hezbollah non ha preso il controllo e il governo totale del Libano? Perché, gentile ascoltatore, il Libano ha tante confessioni, ha tante correnti, ha tante comunità diverse, ci sono i cristiani, ci sono i sunniti, e spesso e volentieri rappresentate anche in seno al Parlamento, alcuni hanno anche le loro milizie, quindi non è esattamente... quando diciamo che Hezbollah è più forte dell'esercito regolare, non implichiamo automaticamente che questo voglia dire prendere il controllo totale del Libano. È molto forte soprattutto nel sud. Se vai a nord, penso a Tripoli, dove sono stato qualche tempo fa, hai esattamente la città divisa in due tra componente sunnita e componente sciita. Non sempre si guardano con occhi amorosi, ma tant'è. Allora, andiamo su quello che vi anticipavo in apertura di questa puntata. Israele avrebbe decapitato Hezbollah. Probabilmente ha fatto la stessa cosa anche con Hamas. Quanto questa è una strategia vincente? Buongiorno e ben ritrovato al professor Luca Trenta, insegna relazioni internazionali, Università di Swansea, Regno Unito. Il suo ultimo libro è The President's Kill List, sull'impiego delle esecuzioni mirate come strumento di politica estera. Professor Trenta, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per avermi con voi di nuovo.
E grazie anche al professor Pejman Abdul Muhammadi, storia e istituzione del Medio Oriente, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
E buongiorno, eccoci qua.
Allora, parto dal professor Trenta, perché stavo dicendo che c'è una certa letteratura su come in alcuni ambiti la strategia della decapitazione sia particolarmente efficace. Cioè l'idea che arrestare o uccidere il capo di un cartello dei narcos o di un gruppo terroristico sostanzialmente manda in confusione, manda in tilt l'intera organizzazione e garantisce la vittoria. È la strategia di Israele con Hamas e con Hezbollah, professore?
Ma che sia la strategia di Israele, penso proprio di sì, ed è una strategia che Israele ha utilizzato anche in passato contro altri gruppi terroristici. Sul fatto che funzioni, insomma, gli studi non è che diano una conclusione molto, molto esplicita, ci sono molte variabili da prendere in considerazione, soprattutto riguardo il tipo di organizzazione contro cui viene usata, e se volete possiamo parlare di alcune di queste variabili.
E tra pochissimo ci torneremo. Voglio però tornare a Pejman Abdul Muhammadi, perché Pejman, con Gabriella Corralusso, inviata di Repubblica, qualche, direi due giorni fa, si parlava di una sorta di notte dei lunghi coltelli a Beirut, questo insieme a Hezbollah, per capire le talpe, chi fossero state, e si vocifera di un Khamenei, l'Ayatollah, ben rifugiato, forse addirittura sottoterra in un bunker. C'è un momento di resa dei conti interna, sia in Iran che all'interno delle milizie sciite, dei proxy iraniani?
Assolutamente sì, il sistema dell'intelligence della Repubblica Islamica è bucato. Il Mossad domina il sistema dell'intelligence, l'abbiamo visto con l'uccisione di Hania, l'uccisione di Nasrallah. E attenzione, chi viene colpito? Viene colpito chi è in contatto con i Pasdaran, perché Nasrallah, che io pensavo l'avrebbero ucciso fra un po' di settimane, è stato ucciso prima. Perché in realtà quel giorno lì è stato in contatto, come sapete, con il generale dei Pasdaran responsabile in Libano, il generale Nil Kushan, che è stato anche lui ucciso. Chi si avvicina ai Pasdaran salta in aria. Perché? Perché i Pasdaran hanno il sistema bucato, non c'è la talpa e il sistema è bucato. Quindi è chiaro che l'Ayatollah Khamenei è nel bunker, domani ha annunciato che farà la preghiera del venerdì in piazza, all'Università di Teheran. Io penso che verrà un suo sosia, non credo che lui abbia questo rischio di entrare lì davanti, perché lo potrebbero far fuori in due secondi.
Pejman Abdul Muhammadi, storie e istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento, scenari che mai forse avremmo ipotizzato, sembra quasi un action movie realizzato ad Hollywood con le migliori penne, i migliori sceneggiatori. Ma staremo a vedere. Torno dal professor Luca Trenta, lo ricordo, Relazioni Internazionali, Università di Swansea, per capire quanto questa strategia di, chiamiamola, decapitazione dei leader possa essere efficace. Perché dobbiamo ricordare una cosa, che tu puoi anche eliminare il capo di Hamas, ma se non eradichi le ragioni per cui Hamas è nato, per le ragioni per cui Hamas ha preso il potere e ha così attecchito, le ragioni per cui dopo il 7 ottobre addirittura pare che la popolazione Gazawi fosse ancora di più pro Hamas di quanto non lo fosse prima, tra 10 anni, 15 anni torni appunto a capo. Aggiungo un ultimo dettaglio, poi le lascio la parola al professor Trenta. È chiaro che con oltre 40.000 morti a Gaza non c'è un Gazawi che non abbia morti in famiglia, e questo, insegnano i manuali, è terreno fertile per qualsiasi tipo di reclutamento, professore.
Esatto, esattamente. La strategia della decapitazione parte dal presupposto che insomma riusciamo ad uccidere terroristi più velocemente di quanto si riesca a produrne. Però ci sono anche molte altre variabili, ad esempio la struttura dell'organizzazione o il livello di complessità, ad esempio se c'è un successore in linea, l'ideologia dell'organizzazione e quanto è attaccata o quanto è supportata dalla popolazione locale. E anche se ha un ruolo, ad esempio, nell'organizzazione o distribuzione di beni e servizi verso la popolazione locale. E poi, come nel caso di Hezbollah, di cui parlava il professore, c'è anche la questione del territorio in cui una certa organizzazione opera e se ha o meno supporto esterno da parte di uno Stato, come in questo caso l'Iran.
Il professor Luca Trenta introduce un altro elemento importantissimo che nelle ultime puntate nel suo luogo lontano abbiamo sottoposto all'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori, cioè il fatto di etichettare Hezbollah come mera organizzazione terroristica è riduttivo, è qualcosa di molto più complesso, e qua torniamo al discorso che faceva il professor Trenta. Pejman Abdul Muhammadi, è tipico delle milizie proxy cercare il favore della popolazione locale, cercare di costruire quello che in alcuni casi Hezbollah ho definito un parastato sociale, cioè strutture alternative a quelle statali, ospedali, gruppi di contatto, asili, scuole, una milizia che diventa paradossalmente più forte dell'esercito regolare, e senza questo attecchimento sul territorio a favore della popolazione non puoi essere forte, è così?
No, no, è assolutamente questo, nel senso che Hezbollah è come la mafia o la camorra, cioè anche la mafia e la camorra dà dei favori, no? Protezione, aiuta, c'è il guappo che aiuta, chiaramente il sistema è quello, quindi io ti offro salute, ti offro protezione, se qualcuno ti fa male ci sono io, il bullo del quartiere che ti protegge, ma la tua libertà è fuori gioco, quindi tu scambi in un sistema di clientelismo, la giustizia sociale la prendi, perché c'è, quella esiste, però a scapito della libertà. È chiaro che questi sistemi sono sistemi che vanno avanti fin quando non c'è la luce. La luce vuol dire sviluppo, innovazione, conoscenza. Quindi anche nel caso sia dei Qasawi, sia del caso di Hezbollah, ma anche altre situazioni dello Yemen, è chiaro che solo con le bombe e con la distruzione, con la decapitazione, se andiamo avanti solo con questa strategia, poi e succede quello che lei diceva, che tu dicevi, che poi si riparte e nuovi terroristi. Se c'è una strategia chiara, deve fare prima la decapitazione, ma poi la ricostruzione molto costruttiva. Quindi se si vuole avere un sistema virtuoso, che a mio avviso ci si arriverà entro il 2030, io sono molto propositivo, si andrà verso la ricostruzione. Non credo che ci sarà di nuovo questo circolo vizioso, non perché gli israeliani sono degli angeli, sono buoni, perché non è più interesse dell'establishment israeliano avere questo sistema di barbuti in giro che utilizzano il sistema, diciamo, dei criminali transnazionali.
La voce del professor Pejman Abdulmammadi, Storia e Istituzioni, Università del Medio Oriente, Università di Trento. La voce del professor Luca Trenta, Relazioni Internazionali, Università di Swansea, Regno Unito. Rimanete con noi se potete, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi tocchiamo gli ultimi due punti, forse più importanti.
Nessun luogo è lontano.
Civilians are paying a terrible price.
I civili stanno pagando un prezzo terribile, cosa che condanno. Dallo scorso ottobre più di 1700 persone sono state uccise in Libano, inclusi un centinaio di bambini e 194 donne. Oltre 346 persone sono state costrette a lasciare la loro casa e il governo stima che la cifra ora sia arrivata a più di un milione. 128.000 persone, siriani e libanesi, sono andate in Siria. Le Nazioni Unite hanno mobilitato tutte le loro risorse per offrire aiuto umanitario in Libano e chiedo alla comunità internazionale di accogliere il nostro appello.
Fund our appeal.
Il caos, la guerra che monta in vicino Oriente, tutto adesso ruota attorno al Libano, che è un unicum per mille motivi, per motivi economici, per motivi di default economico, per motivi di fragilità statale, per la presenza di Hezbollah, per l'interconfessionalità, se mi permettete questo neologismo, le tante anime del popolo libanese, per il fatto che ha vissuto più e più guerre anche col vicino israeliano, non è mai stata siglata un accordo di pace, per esempio dal 2006 formalmente sono ancora in guerra, la presenza corposissima di UNIFIL, di cui si discute a proposito dell'efficacia, tutto questo, e torno dai miei due ospiti, professor Luca Trenta e professor Pejman Abdulmammadi, per riflettere su questo caso straordinario che è il Libano. Professor Trenta, il fatto che sia stato decapitato il vertice di un'organizzazione bollata dalla maggior parte della comunità internazionale come terroristica, ma che, come abbiamo detto, al tempo stesso è un pezzo del Libano stesso, il fatto che sia stato fatto a fianco di un esercito regolare e il fatto che sia stato fatto sopra le teste di una missione corposa di caschi blu dell'ONU, che cosa ci dice, cosa aggiunge al discorso che faceva prima della strategia della decapitazione?
Ma si può certamente dibattere sulla legalità internazionale o meno, e io propenderei più per o meno, dell'attacco contro Nasrallah. ma sicuramente la, diciamo, la mancanza di una reazione della comunità internazionale e un certo approccio che volge al silenzio o al supporto per questa operazione dimostra un certo successo certamente da parte di Israele e degli Stati Uniti nell'aver convinto la comunità internazionale ad accettare quelli che vengono chiamati assassini mirati o più semplicemente assassini come una parte della politica estera che uno Stato può applicare.
Anche perché, torno al passato, se potrebbe essere controversa l'uccisione mirata di Nasrallah, ancora di più forse quella di Soleimani, e vado, lo ricordo, qualche anno fa, 5 anni fa direi, era in Iraq, era un altissimo rango dei Pasdaran, quasi come se fosse, mettete insieme, ministro degli esteri più ministro della difesa, ucciso dall'amministrazione Trump, in un raid mirato, però in Iraq, quindi in un territorio terzo. Hezbollah, si potrebbe dire, Nasrallah sta in Libano, dal Libano parte i razzi verso Israele, Israele dice vabbè io ti colpisco lì. Peshman Abdul Mahmadi, se stiamo parlando di diritto internazionale che scricchiola, lì non è scricchiolato, lì è stato proprio saltato a pie pari.
Assolutamente, guardate che il diritto internazionale a partire da questo secolo, già con l'invasione di Bush in Iraq, già con una serie di attacchi che furono anche in Afghanistan, già con la questione di Assad, ricordiamoci che perché tanti siriani hanno festeggiato, perché ricordiamoci che Hezbollah insieme ai Pasdaran e insieme agli Haramiyun vicino ad Assad hanno massacrato la popolazione siriana. Questo non vuol dire che invece dobbiamo chiudere gli occhi di fronte all'uccisione dei civili di Gaza, per dire che siamo di fronte a un'anarchia internazionale, alla violazione piena dei territori da parte di tutti, da Iraq, Israele, Siria, Libano, Islamic Republic, la Repubblica Islamica dell'Iraq, you name it, possiamo nominare tantissimi altri, tant'è che anche il segretario delle Nazioni Unite sembra un fantoccio che ti viene da ridere a vederlo. Quindi le Nazioni Unite sono fallite, bisogna ricostruire un sistema. Siamo per quello, purtroppo, la guerra in questo momento è quasi inevitabile, è inutile parlare di pace, ceasefire, quando abbiamo contribuito tutti, Unione Europea compresa, a creare questa roba qui. Non possiamo oggi parlare solo di fare ceasefire, dai le soluzioni, basta parlare così, ve lo dico anche al nostro ministro degli esteri, basta dire solo cessare il fuoco, diamo soluzioni, abbiamo un po' di spina dorsale.
Particolarmente spietato e diretto Peshman Abdul Mahmadi, quest'oggi ai nostri microfoni. Mi viene in mente, torno al professor Trenta per chiudere il giro, la timidezza con la quale l'Unione Europea in particolare ha accolto palesi violazioni, penso all'annessione per esempio da parte della Russia della Crimea, qualche sanzione, però anche qui torniamo a quel concetto delle linee rosse che la comunità internazionale pone con particolare veemenza, poi però vengono molto spesso disattese e non c'è mai però una sanzione vera. E qua torniamo a quel strano concetto di autodeterrenza che l'Occidente si è imposto in questi anni. Professore, se può in un minuto.
Sì, c'è anche un grosso problema di double standards, che azioni prese da alcuni paesi che noi consideriamo amici vengono trattate in maniera molto diversa da quelle prese da paesi che consideriamo nemici. Ad esempio, l'Arabia Saudita uccide un giornalista in un consolato turco e non succede pressoché niente.
L'omicidio Khashoggi.
Fosse stato fatto, esatto, l'omicidio di Jamal Khashoggi. Fosse stato fatto da altri stati, molto probabilmente ci sarebbero state reazioni molto più elevate. E c'è diciamo, questo problema di uno standard di giudizio che non è sempre equilibrato, diciamo.
L'ultimissimo giro, in realtà abbiamo ancora un paio di minuti, volevo tornare al volo da Peshman Abdul Mahmadi, perché cessate il fuoco presunto, perché è una dichiarazione del presidente del Parlamento libanese che ha detto alla CNN, guardate che Nasrallah aveva accettato il cessate il fuoco, ti sembra qualcosa di plausibile, Peshman?
Sì, può essere plausibile. Io penso che Israele, l'establishment israeliana, come avevo detto un po' di tempo fa a voi, andrà fino in fondo. Cioè Nasrallah può accettare, il Hamas può accettare, gli Houthi potranno dire facciamo. La strategia di Israele è quello di eliminare tutte le 5H, due le ha già fatte, io ho twittato un po' di giorni fa, 5H meno 2H fa 3H. Hezbollah e Hamas sono già alla disfatta. Mancano gli Houthi, gli Haramiyun in Siria e Hashoshabi in Iraq, e poi l'ultimo gioco chiaramente la Repubblica Islamica
e che non sono gli iraniani. Attenzione, il messaggio di Netanyahu è fondamentale,
sì,
quando lui parla con i persiani. Il distinguo è fondamentale e quindi dobbiamo aspettarci sempre di più. È probabile che Nasrallah avesse voluto arrendersi perché sapeva che era finita, ma davanti a quello Israele non si tira indietro, li farà fuori tutti.
Grazie mille al professor Pejman Abdulmuhammadi, storia e istituzione del Medio Oriente, Università di Trento. Grazie mille anche al professor Luca Trenta, Relazioni Internazionali, Università di Swansea, Regno Unito. Buona giornata, buon lavoro a entrambi. Grazie, alla prossima. In chiusura un minutino, i vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive, immagino riferendosi alla comunità internazionale, alle Nazioni Unite, non si decide nulla, a ognuno, immagino. Frega solo dei soldi, dei propri interessi, sottolineando l'ascoltatore, pur sinteticamente, che ognuno persegue una propria agenda. Qualcuno invoca una dominazione da parte di Israele nella zona su tutti i popoli islamici. Se questo non sarà possibile, povera Europa, così un altro ascoltatore. E qualcun altro, questa ci vorrebbe una puntata intera, poi lo chiede a me con gli ospiti di calibro che c'erano prima. Comunque vorrebbe sapere da me l'ascoltatore quali sono le ragioni che motivano Hezbollah, che sono la base della lotta terroristica contro Israele. Brevissimamente, le guerre pregresse e le ferite mai sanate, il foraggiamento da parte dell'Iran e l'utilizzo molto spregiudicato dell'Iran per avere l'egemonia nella regione, che fa con Hezbollah, in parte con Hamas, perché lì si innesta poi l'agenda iperregionale di Hamas su Israele e su quei territori, e poi tutte le altre varie milizie. Ma ci torneremo, perché purtroppo mi sa che nei prossimi giorni e settimane racconteremo ancora di guerre. Vi ricordo solo che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io però ho un dovere, che è ringraziare voi tutti, ma è anche un piacere, ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani alle 16, un saluto da